Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Carissimi, il Signore Gesù, il risorto, anche oggi ci ha convocato a stare insieme perché vuole darci la certezza del suo amore. Siamo di fronte a un dono meraviglioso, perché essere certi dell'amore non è sempre una cosa semplice. Non è una cosa facile, anzi, spesso sono proprio i dubbi che ci accompagnano nei confronti di questa realtà. Dubbi di aver sbagliato, che gli altri abbiano sbagliato. Ma come possiamo far nascere questa certezza in noi? Quali sono i suggerimenti che oggi la parola di Dio ci sta dando? Se andate nella prima lettura, vedete come il primo passo che ci viene indicato per arrivare a una certezza nell'amore è quello di saper leggere la nostra storia. Non si può avere certezze senza la lettura della storia. Ultimamente gli psicologi hanno messo in risalto quanto le nostre generazioni stanno perdendo certezze perché hanno perso il contatto con le loro radici. Per avere certezze bisogna saper leggere la storia. Ed è interessante vedere i passaggi che la prima lettura ci dà per poter leggere la storia. Il primo elemento è quello di prendere coscienza delle nostre fragilità o delle nostre infedeltà. Non dobbiamo mai dimenticare che il dono dell'amore, così come i doni grandi della nostra vita, noi li portiamo nella nostra carne, e la nostra carne ha i suoi alti e bassi, ha le sue difficoltà, ha i suoi interrogativi. Quindi prendere coscienza delle nostre infedeltà, che poi sottolinea per ben due volte la prima lettura, Queste infedeltà hanno due caratteristiche. La prima, che abbiamo voluto comportarci come fanno tutti, senza tener presente che la vocazione all'amore è personale e quindi tu devi dare la tua risposta alla proposta di amore. Qui dice nella prima lettura che hanno voluto imitare quello che facevano gli altri. La seconda caratteristica delle nostre infedeltà, dice sempre la prima lettura, sta nel fatto che noi, volendo imitare gli altri, perdiamo la nostra dignità. Non so voi come leggete, ma qui c'è scritto che imitando in tutto gli abomini degli altri popoli e contaminarono il tempio che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. Quindi la nostra fragilità non solo ci porta ad imitare gli altri, ma ci porta a contaminarci, a perdere la nostra dignità. Ognuno di noi è stato chiamato e consacrato per amare. È il primo elemento di cui è importante prendere coscienza se vogliamo arrivare a una certezza. Il secondo elemento che sottolinea è che nella nostra storia, di fronte alle nostre infedeltà, c'è però la presenza fedele di Dio. La prima lettura dice: il Signore Dio dei loro padri mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Quindi se da una parte vediamo le nostre fragilità, dall'altra parte dobbiamo tenere presente che anche nelle nostre fragilità il Signore è presente. Qual è allora il problema che ci toglie la certezza dell'amore? Lo dice subito dopo la prima lettura. È il fatto che noi non sappiamo ascoltare, non sappiamo leggere. E quando noi non sappiamo leggere la nostra fragilità e la fedeltà di Dio dall'altra parte, ecco che allora succede il disastro nel nostro modo di amare, nel nostro modo di affrontare la vita, nel nostro modo di essere nell'amore. Allora uno può dire: vabbè, io sono così, lui è così, io non riesco a leggere, che faccio? Mi sparo. No, qui viene fuori un'altra proposta alla fine della prima lettura. Dice: stai attento che quando meno te l'aspetti, dal di fuori di te viene qualcuno o qualcosa che risolve il tuo problema. Oh, guardate un pochino nella prima lettura, la liberazione dalla schiavitù, da dove viene? Viene da un pagano, viene da Ciro, viene da uno che dice: ma voi che ci fate qua quando il vostro tempio è di là? Andate e sistemate il vostro tempio. È qualcosa di inaspettato. Ecco perché noi siamo chiamati sempre, soprattutto nell'amore, a mantenere le porte aperte alla speranza. Quando uno, di fronte ai fallimenti nell'amore, si chiude in se stesso, perde le proposte che vengono dal di fuori. E se perde queste proposte, rimane umiliato da quello che doveva essere la ricchezza più bella della sua vita, che è l'amore. Voi direte, belle teorie, ma che facciamo, da dove partiamo, che cosa ci può aiutare? Guardate il Vangelo di oggi. Ci sta dicendo che noi cristiani, di fronte a questo veleno, che è la fragilità nelle nostre esperienze di amore, abbiamo un antidoto. Il vocabolario italiano definisce così l'antidoto. Dice è qualcosa che neutralizza l'azione distruttiva del veleno. Poi là ci abbiamo gli esperti in chimica, casomai Benedetta ci può spiegare meglio che cos'è un antidoto. È vero o non è vera questa definizione? La ripeto, dice che è qualcosa che neutralizza l'azione distruttiva del veleno. E non è solo una medicina. E non è solo qualcosa che ferma l'avvelenamento, distrugge il veleno. È così o non è così? Sì o no? Ah, è così. Quindi, di fronte alla nostra fragilità nell'amore, abbiamo un antidoto. Qual è questo antidoto? E vedete che ci viene presentato nel Vangelo in modo molto chiaro. È la croce di Cristo. Non si può vivere pienamente nell'amore se noi non guardiamo, non comprendiamo, non facciamo diventare nostra, non gioiamo per la croce di Cristo. E che cos'è questa croce? È bellissimo perché la croce significa affrontare il peccato alla luce dell'amore di Dio e vivere l'esperienza del perdono. Questo è l'antidoto che noi cristiani abbiamo. La croce di Cristo che ci fa fare esperienza dell'amore di Dio inchiodato sulla croce. L'Apostolo Paolo dice che le nostre fragilità sono state prese dal Cristo, sono state inchiodate, sono state sconfitte e sono state rese grazia attraverso la sua risurrezione. Allora, come vivere, come arrivare alla certezza dell'amore? Io vi inviterei a leggere insieme la seconda lettura. Proviamo a leggerla con calma e leggiamola insieme, perché ripetendola insieme ci dà più forza, più capacità. Ci siamo? Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Io direi che quando ci sentiamo giù di corda nell'amore, leggiamo questo brano e vedete quale certezza vuole portare dentro di noi. Perché? Perché in Cristo e grazie alla sua croce e alla sua risurrezione noi siamo davvero persone libere. Libere anche nei fallimenti nell'amore, libere anche nelle prove della vita. Spesso quando si affrontano questi discorsi si sente sempre dire: vabbè, ma se io amo e l'altro non ama, che ci posso fare? Guarda la croce di Cristo. Quando l'hanno messo in croce, l'hanno amato? Non mi sembra. Però lui ha amato. Ha preso queste fragilità. Vi ricordate cosa dice sulla croce? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ha preso su di sé queste fragilità e ha detto: mo te frego io. È morto, ma è risorto, proprio per dire che anche da solo puoi vincere nell'amore. Questa è la certezza che oggi Gesù vuol darci e vogliamo dirgli grazie davvero con tutto il cuore. Io vi inviterei, invece di fare tante preghiere o tante parole, a guardare semplicemente la croce che abbiamo qui davanti. È una croce che non dovrebbe essere quello che è la croce. Dovremmo andare nella Basilica per capire cos'è la croce, perché voi sapete che fino al decimo secolo i cristiani non mettevano mai il corpo di Cristo sulla croce. La croce era gloriosa. Avete presente la croce che c'è nell'abside di San Giovanni? È piena di vita, di diamanti. Avete presente la croce che c'è a Villa Verde? C'è l'impronta di Cristo, ma non c'è Cristo, perché Cristo è risorto. E allora guardiamo questa croce e per favore buttiamo via il corpo di Cristo, perché non è più lì. E guardiamo questa croce che si innalza e dove ci porta? Ci porta tra le braccia di Maria e sotto la potenza dello Spirito. Allora io direi, stiamo 2 minuti in silenzio, guardando quest'opera meravigliosa dell'amore di Dio.